Il giorno di Juventus-Napoli, tappa fondamentale per la corsa alla Champions League e forse ultima chiamata per Andrea Pirlo. Ben trovati da Quintiliano Giampietro, fuori di Juve del 7 aprile 2021. Saluto subito la parte tecnica.
Dirige l'orchestra il maestro Federico Rossi.
Lo dice da solo e al mio fianco l'immancabile, seconda puntata questa, Fabrizio Gerolla. Fabri, ciao.
Ciao Quinto, buon pomeriggio a tutti. Giornata fondamentale per questo cammino bianconero, Quintiliano.
E io però devo fare una rivelazione. Allora, da ieri, da quando ho condotto insieme a lui questa nuova trasmissione, mi sono arrivate almeno 100 richieste di amicizia su Facebook. Ma vi dico, da lunghezza, faccio un nome a caso, fino all'estremo oriente. Questo significa che io sono un umile giornalista e lui un giornalista VIP. Ovviamente si scherza.
Ma tutte donne? Tutte donne? No, c'erano anche uomini?
Molti uomini, anche qualche donna, devo dire. Allora ragazzi, dicevamo, intanto vi dico subito, tra poco ci collegheremo con un ex centrocampista della Juventus che ritroveremo con molto piacere. Giornata fondamentale, Fabrizio, anche se ieri Pirlo in conferenza ha detto che non sarà decisiva, in un certo senso si è contraddetto rispetto all'ultima volta quando invece l'ha definita una finale. Non dico aritmeticamente non cambierebbe nulla, ma una sconfitta della Juventus metterebbe ulteriore pressione a Pirlo, forse sarebbe decisiva per la sua panchina, ma soprattutto complicherebbe ulteriormente il cammino Champions.
Ma sai, siamo sempre qua a parlare di una sconfitta, un passo falso. Vediamola al contrario. Perché non pensiamo, invece, una vittoria ci avvicina alla vetta, con una vittoria ci si rende, diciamo, un pochino più tranquilli in Europa e si può ancora pensare, andare avanti agli obiettivi, alla Supercoppa e a tenere l'Inter un pochino comunque sempre allarmata e non tranquilla che questo campionato è finito. È vero che comunque possiamo fare finta di nulla, il Napoli arriva forse nel momento peggiore, perché comunque non sta giocando assolutamente male il Napoli. Ieri abbiamo avuto un collega di Napoli che ci ha anche raccontato un po' l'aria che tira in questo momento nella squadra di Gattuso. La squadra è con Gattuso, il presidente non è con Gattuso, qui a Torino, anche se noi trasmettiamo da Roma, ma qui a Torino stiamo vivendo un po' un'aria molto simile, dove Andrea Pirlo non sa bene che cosa succederà, magari chi lo sa, già da domani? Lo vedremo.
Hai detto l'Inter, pressione, in verità, a proposito di Nerazzurri, sempre alle 18.45 recupereranno il match contro quel che resta del Sassuolo. Perché dico questo? Perché il Sassuolo, le persone positive o a contatto con positivi, anche se negative, le ha lasciate a casa. Quindi, diciamo, strada spianata per i nerazzurri verso lo scudetto.
Ci sarebbe da pensare male, perché li ha lasciati a casa? Scusami.
No, in altre occasioni si parlava di Scansuolo, quando si tratta di altre squadre, è stato anche contro la Roma, invece tutto a posto. Va bene, parliamo così, diciamo eccesso di zelo da parte del Sassuolo, diciamo così, ma parleremo anche di protocolli, di tamponi.
Dopo, un ospite prestigioso,
nella seconda puntata, perché come vi dicevo anche ieri, noi ogni tanto usciamo da quello che è il perimetro veramente bianconero, anche se quello di cui parleremo è collegato con la Juventus. Allora Fabrizio, dicevo, l'Inter ovviamente, se dovesse vincere, caro Fabrizio, non dico che sarebbe finita, però metterebbe un altro tassello verso uno scudetto che dal 2010 non vince la squadra nerazzurra.
Beh sì, dopo 9 anni è anche giusto che probabilmente qualcun altro vinca, lo chiamano tutti lo scudetto del Covid, quindi bisogna vedere. Questa è stata una stagione particolare per tutti, loro hanno avuto un po' di fortuna e comunque hanno in panchina anche uno che sappiamo, lo conosciamo molto bene, Lukaku quest'anno è esploso, è diventato inarrestabile. Forse non era la squadra che aveva il miglior gioco di tutti, l'Inter, sicuramente. Però conta quello che diciamo sulla classifica. In classifica loro sono messi meglio di tutti e soprattutto meglio della Juve.
Classifica che vi vado a leggere. Inter 68, Milan 60, Atalanta 58, Juve 56, Napoli 56, Lazio 52 e poi Roma 51. Mi fermo alla Roma perché intanto Inter e Juventus ovviamente una gara in meno e per quanto riguarda invece la lotta Champions, secondo me qualcuno esclude il Milan che lo dà già per qualificato, io assolutamente no. Io metterei 1, 2, 3, 4, 5, 6, forse 6 squadre, comprendere anche la Roma, bisogna stare molto attenti Fabrizio, quindi questi altri 3 posti per queste 6 squadre. Le squadre romane sono ovviamente molto dietro, Però attenzione.
Attenzione, soprattutto io direi alla Lazio, perché esatto, ormai la Roma sembra aver un po' tirato i remi in barca dopo quest'ultima partita, ma la Lazio è una formazione che è capace di fare 3 o 4 partite di seguito, fare 3 o 4 filotti e quindi recuperare anche qualche punto. Guarda, come ci stanno già arrivando un sacco di messaggi, no? Tutti che ci dicono la partita è decisiva o non decisiva. È decisiva forse più che per Pirlo che per la classifica, perché comunque anche magari stasera pareggiare o per assurdo corna facendo perdere non vuol dire che il treno per l'Europa è terminato, perché ci sono ancora un sacco di partite. Però in questo momento di tensione,
perché la Juventus che due gare, un solo punto, ha perso con il Benevento, ha pareggiato con il Torre, ha rischiato anche di perdere, Pirlo in discussione, si fanno tanti nomi, Allegri, Lippi come direttore tecnico, quindi è una situazione molto delicata per
Più che altro per questo momento di crisi del gruppo, della squadra e della società, più che per la classifica. Ovvio che poi i punti contano, quindi riuscire magari oggi a fare una prestazione convincente, a fare 3 punti, ridarebbe anche un po' di morale a tutto l'ambiente.
Rispetto alle sfide contro il Napoli allo Stadium, caro Fabrizio, su 10 gare, 9 le hanno vinte i bianconeri, una sola il Napoli, fu quel famoso 2018 quando segnò Koulibaly e il Napoli, ricorderai di Sarri, si illuse di poter vincere lo scudetto, salvo poi perderlo, come disse lo stesso ex tecnico, anche juventino, in albergo.
La tradizione, la matematica, la statistica dicono questo, però parliamo di altra Juve, di altri giocatori, di altri momenti, di altri tempi e di altre teste, se mi passi la parola. E qua purtroppo, te lo stavo dicendo prima, stavamo scorrendo la formazione che molto probabilmente sarà schierata stasera da Pirlo e dicevamo comunque sarebbe una signor formazione che non dovrebbe aver paura quasi di nessuno, eppure giochi col Benevento, perdi, giochi col Torino che rischia di retrocedere e ti va ancora bene che porti a casa un punto alla fine, quindi le criticità ci sono e non si capisce come uscirne, questo è il problema. Se domani mattina arriva Allegri, non è che cambia questa squadra, Quintiliano, diciamocelo, quindi bisogna cercare di arrivare a fondo di questa stagione salvando il salvabile. Io ieri ho detto, secondo me il minimo sindacale è battere Napoli stasera, arrivare in Europa e vincere la Supercoppa. E forse
la Coppa Italia.
La Coppa Italia. E forse il progetto Pirlo potrebbe forse avere un futuro. Altrimenti, se sbaglio una di queste 3 cose, anche solo una delle 3, secondo me non ha più senso andare avanti.
Soprattutto, caro Fabrizio, se non ti qualifichi, tu hai detto Europa, ovviamente intendiamo Champions League,
certo,
l'Europa che conta.
L'Europa perché, che conta.
Perché a conti fatti tra sponsor, market pool, eccetera, diritti d'immagine, eccetera, la Juventus, nel caso in cui non si qualificasse per la Champions League, perderebbe intorno agli 80 milioni e sarebbe gravissimo questo sotto il profilo economico e proprio della tenuta del bilancio, perché tu sai benissimo, Fabri, che la Juventus in Italia sicuramente ha il monte ingaggi più elevato, ma anche tra le big d'Europa ha un monte ingaggi molto molto elevato. Se dovessi puntare su qualcuno stasera, si parla tanto, no? Sentivamo anche il nostro direttore a cose di calcio, di Bala. Io per esempio dall'inizio non lo vedrei, perché è tanto tempo, dal 10 gennaio che non gioca il numero 10 argentino. Su chi punteresti? Anche per risollevarsi, per risorgere, perché di questo si tratterebbe.
Ma guarda, non dal primo minuto, ma se è vero che Dybala è un mese che si allena, un mese che corre, un mese quindi che ha ripreso la forma fisica, io appena possibile lo farei giocare. Anche perché lui è quel classico giocatore che magari anche da fermo ti può risolvere la partita con una punizione. E sappiamo benissimo, Quintiliano, che quest'anno le punizioni sono una tragedia, cioè Cristiano Ronaldo ne ha calciate ben 72
soprattutto,
non ha mai centrato la porta,
soprattutto sempre lui le tira, e questo è stato un altro elemento di discussione finora con la Juventus, un solo gol su calcio di punizione. Sembra anche strano, perché magari Pirlo un po', capisco che Ronaldo, però un po' di lezioni potrebbe dargliele, visto che lui le segnava, era un maestro anche in questo. Invece dicevamo ieri, Fabrizio, situazione diciamo analoga per quanto riguarda i due tecnici, anche se è diversa la classifica, anche lo stato emotivo, no? Perché Napoli, l'hai detto tu, è in ripresa, la Juventus invece no, però entrambi sono tra virgolette, allora Gattuso sembrerebbe addirittura condannato anche nel caso in cui andasse in Champions League, e lo sai benissimo per i tuoi tanti contatti a Napoli, no? Per gli attriti con De Laurentiis, che adesso sembra quasi una tregua armata, mi sembra di capire, e Pirlo per i motivi che stiamo dicendo. Però se dovessi indicare uno dei due, chi rischia di più secondo te?
Ma per assurdo in questo momento rischia di più Gattuso, perché Gattuso già sa che è fuori dalla porta. Io ho seguito la scorsa estate il ritiro del Napoli per lavoro, perché ero in Abruzzo, nel paese dove è nata mia moglie, era venuto il Napoli a fare il ritiro estivo, e quindi ho seguito, ho fatto un po' da corrispondente per un po' di colleghi, e non c'è mai stato amore tra Gattuso e De Laurentiis, neanche all'inizio del campionato, e ogni volta che c'era qualche partita che non andava, ogni volta che c'era qualche situazione che De Laurentiis non lo accontentava, subito si accusava Gattuso. E comunque a Gattuso ora non gli puoi dire nulla, in ogni caso la squadra è lì, è arrivata, ha fatto punti, ha avuto una marea di assenze, infortuni, ha cercato anche lui di tenere un po' la barca, no, a galla, come si dice. Gli è mancato per esempio per tantissimo tempo Osimhen, che era un centravanti, che è un centravanti fantastico, che è costato ben 80 milioni di euro a Napoli.
L'acquisto più costoso forse dell'era, se non sbaglio, l'acquisto più costoso, sì, dell'era De Laurentiis.
Sì, forse, se non è il più costoso, il secondo comunque. In ogni caso, quindi, un giocatore giovanissimo, con tantissima tecnica, che potrebbe veramente dare tantissimo, che poteva dare ancora tantissimo di più al Napoli. Quindi, però Gattuso ormai già sa praticamente che a fine anno non sarà più l'allenatore del Napoli, ma la squadra è con lui. Io credo che forse sia questa la differenza in questo momento, perché il Napoli gioca per il suo allenatore, con il suo allenatore. La Juve, secondo te, sta giocando per Pirlo e con Pirlo?
Allora, questa è una bella domanda, Fabrizio. Ha risposto anche lo stesso Pirlo dicendo la squadra è con me. Io credo che la squadra stia con Pirlo, nel senso, non è che giochi con nessuna squadra, a mio avviso, gioca mai contro un allenatore, tranne rari casi nella storia. Però ho il timore, l'impressione che invece non riesca a recepire, che Pirlo non riesca a trasferire quelle che sono le sue idee di calcio. Del resto, lo stesso Pirlo, lo ricorderai, aveva iniziato con un modulo tattico e con un'idea di calcio molto offensiva, il famoso calcio liquido. Ha visto che non poteva applicarlo, è tornato indietro 3-4 gare. Ricorderai benissimo, Fabrizio ha giocato addirittura in modo all'italiana, nell'accezione antica del termine, no? Certo, contropiede. Poi un po' è tornato sui suoi passi. Ma al di là di questo, quindi del discorso tattico, e ritorno a quello che ho detto prima, ho l'impressione che tutte queste amnesie abbiano un significato, cioè la squadra non è concentrata, non sta sul pezzo. Troppi errori, Fabrizio. Allora, ricordiamo Bentancur contro il Porto, questi parliamo di singoli, Arthur contro il Benevento, Kulusevski contro la Lazio e nel derby. A mio avviso non è possibile che si ripetano in maniera così evidente, evidente questi errori.
Tu pensa che tu ne hai citati quattro, ce n'è probabilmente anche qualcuno,
sì,
di,
sì,
più.
Sì.
Se di questi quattro tre non ci fossero stati, la Juve sarebbe probabilmente a un punto o due dall'Inter. E nonostante tutta una serie di problemi, perché sussistono. Quindi sono tante le problematiche quest'anno che girano intorno al problema Pirlo, che non è solo un problema Pirlo, però chi paga sempre alla fine? Un allenatore, a meno che arrivi una società che decida di rasare a zero tutto e di ripartire. Ma la Juve non può farlo, un lavoro del genere, ovviamente.
Anche se Fabrizio mi ha dato un assist, in effetti non è che con questa gara Pirlo, io nell'apertura ho detto forse ultima chiamata per Pirlo, però se la Juventus, insisto, non dovesse qualificarsi per la Champions League, secondo me dovrebbe, anzi pagherebbe anche qualcun altro, e mi riferisco alla dirigenza.
Certo, lo dicevamo ieri, io sono uno dei fautori del fatto che non è tutta colpa di Pirlo, ma tante responsabilità ce l'ha anche la dirigenza. Poi bisogna capire cosa ha nella testa Andrea Agnelli, perché sappiamo che c'è stato un summit a Torino dove Andrea Agnelli ha battuto i pugni sul tavolo, e non ce l'aveva soltanto con Andrea Pirlo, ce l'aveva soprattutto con Nedved e Paratici. E quindi bisognerebbe capire che cosa succede. L'abbiamo detto anche ieri, no? Torna Allegri. Ma Allegri, secondo te, è così contento di avere Nedved che gli gira intorno?
Secondo
se
me
tornerà Allegri.
Esatto, ecco. Se dovesse tornare, secondo me una delle condizioni quasi necessarie è quella, non dico di far fuori Paratici e Nedved, però
di ridimensionarli.
Di ridimensionare, comunque, di non avere tanti problemi con quei due dirigenti, cosa molto difficile. Però Allegri, abbiamo detto, si è visto con Agnelli a Forte dei Marmi, pari la serata del derby, non si sa, in ogni caso si sono visti. Ieri lo ha confermato anche Andrea Pirlo dicendo che era stato avvisato dal presidente, cosa peraltro molto strana. E quindi, se dovesse tornare, dovrebbe avere delle garanzie sotto il profilo, diciamo così, del comando e poi evidentemente anche tecniche. Del resto lui, una delle ultime conferenze stampa prima di andare via, di dire addio alla Juventus, anzi di essere mandato via, aggiungo io, disse: io ho chiesto 5-6 giocatori e non mi sono stati dati. Presi. Forse certo. Aveva ragione.
Certo che aveva ragione. Anche sto fatto che potrebbe essere, sai chi potrebbe essere il cuscino, diciamo, tra l'arrivo eventuale di Allegri e il fatto che restino sia Nedved che Paratici. Marcello Lippi, che diventa direttore tecnico. Però anche qui si apre un'altra domanda: ma Marcello Lippi e Allegri possono convivere? Stiamo parlando di due personalità fortissime. Sì. È vero che Lippi farebbe solo il direttore tecnico, però Lippi nella testa è un allenatore.
Esatto, e difficilmente non riuscirebbe a mettere bocca, tra virgolette, in quelle che sono decisioni tecniche. Però se c'è Pirlo,
e Allegri di sicuro, esatto, è un allenatore, esatto, che non vuole che
con Pirlo già avrebbe più senso. Invece con un allenatore affermato, in questo caso Allegri, sono entrambi toscani peraltro, secondo me sarebbe molto molto difficile. A proposito di allenatori, ieri mi hanno impressionato un po', a tutti hanno fatto sognare qualche tifoso juventino, le parole di Zidane, no? Dopo la gara vinta dal Real Madrid contro il Liverpool, a proposito...
Ha lasciato, no? Come al solito. Una porta aperta, come fa sempre lui, no?
Sì, perché gli hanno
portone,
chiesto...
anzi,
gli hanno chiesto della Juventus, lui ha detto: la Juventus per me è stata molto importante. Peraltro ha detto, quando gli hanno poi ulteriormente... lo hanno incalzato dicendo: ma tornerebbe in Italia? Chissà, vedremo. Lui già sono 2-3 volte che dà queste risposte. E il ciclo al Real Madrid, il primo stratosferico, perché 3 Champions League consecutive, quest'anno dovremmo vedere come andrà a finire, aleggia sempre anche questo nome di Zidane, perché lui vorrebbe tornare alla Juventus. Questo lo sapevamo già quando poi invece fu richiamato dal Real Madrid, però certo avrebbe
e lì si è incagliato tutto ed è dovuto arrivare Pirlo, perché sappiamo che è andata in questo modo, no, Quintiliano? Adesso ci scrive un amico da casa che dice: Vincenzo Marangio, nostro amico collega, dice: ieri ha detto Nedved andare a fare il dirigente della Repubblica Ceca tra un mese, però essere dirigente della nazionale non pregiudica il fatto di essere anche dirigente
però,
di società.
Però se vai a ricoprire questo incarico, evidentemente, e questo è un indizio, secondo me,
questo
è un indizio pro o pre Allegri.
Aspettiamo 3 indizi, no, per fare una prova.
Sì, non c'è dubbio, l'ombra di Allegri, chiamiamola ombra, forse è negativo dire ombra, però diciamo così, il nome di Allegri secondo me un po' sulla testa di Pirlo aleggia. Addirittura qualcuno sostiene che già sia stata presa una decisione, ma a mio avviso, se la Juventus dovesse vincere e quindi, come speriamo tutti, rimettere tutto in gioco, no, perché ancora comunque sarebbe quarta, supererebbe proprio il Napoli. Ricordiamo che la partita di ritorno si è giocata prima di quella di andata, cioè di quella di questa sera, prima volta nella storia del calcio, è stata vinta per 1-0, quindi la Juventus dovrebbe vincere anche con un numero superiore di gol, in modo tale che una rivale, intanto con una rivale
a pari punti,
esatto, sarebbe in vantaggio. Quindi secondo me, se lui vincesse, sarebbe più tranquillo e potrebbe continuare. Io insisto, se lui si qualifica, se Pirlo, se la Juventus si qualifica per la Champions League, che adesso è l'obiettivo ovviamente minimo sindacale, chiamiamolo così, secondo me verrà confermato, e quindi il progetto del presidente Agnelli, ricordiamolo che è lui che lo ha scelto, continuerebbe e andrebbe avanti. Poi bisogna vedere con quali modalità.
E se magari fosse proprio lo stesso Pirlo che non vede l'ora che arrivi Allegri, e così si toglie finalmente, no, dalle castagne questo problema che ha in questo momento, perché magari lui, da persona intelligente, si sta accorgendo che qualche cosa non va e che magari anche lui qualche colpa ce l'ha.
Lo so, anche se lui nelle sue espressioni non si riesce mai a capire. Abbiamo tanti messaggi. Volevo dire una cosa: ieri sono arrivati un paio di messaggi che a me non sono piaciuti. Rispettiamo ovviamente il parere di tutti. No, non sono piaciuti nel senso che vi invito a cambiare idea. E anche oggi sui social alcuni amici sperano addirittura che la Juventus perda proprio...
No, questo mai. L'abbiamo detto,
prego,
anche ieri, no.
Questo no, diversi amici mi hanno detto: ma che sono matti alcuni? Cerchiamo di non essere...
Se noi ci mettiamo a fare come stanno facendo i tifosi di Granata, che sperano che il Torino perda per mandare via Cairo.
Con una differenza però, che il Toro non vince nulla e la Juventus.
Sono 16 anni che c'hanno Cairo. Qua, da sono 9 anni che si vince, esatto, ed esatto. È la prima stagione. Ma attenzione, la Juve non sta retrocedendo.
È reduce, ed è reduce soprattutto da 9 scudetti consecutivi. Quindi, se un anno non si vince, ci può anche stare. Però addirittura sperare che la tua squadra perda. Mi sembra quasi che come i tifosi dell'Inter, ecco, io non vorrei essere un tifoso mai dell'Inter, quindi cerchiamo di non sperare che la squadra perda, perché secondo me Pirlo è stato scelto, l'allenatore della Juventus deve essere sempre e comunque sostenuto, a prescindere dal nome. Poi è chiaro che si possono avere delle idee diverse, no? Rispetto l'anno scorso a Sarri, per esempio, quest'anno a Pirlo, storicamente ad Allegri, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi cerchiamo di tifare Juventus comunque, soprattutto in questi momenti, che sono quelli più difficili, in cui la squadra ha bisogno, anche se purtroppo allo stadio non ci si può andare, però del sostegno comunque dei suoi tifosi. Prima del break, un paio di vocali, Fede.
Ciao Quintiliano, ciao Fabrizio, Paolo da Barcellona.
Ciao Paolo.
Allora, della conferenza stampa di ieri, di Pirlo, come al solito, qualche cosa non mi è piaciuta, non mi ha convinto. Cioè, la cosa appunto che lui ha sottolineato, che non è una partita decisiva. A questo punto della stagione, penso che qualsiasi partita sia decisiva, perché soprattutto in termini di autostima. Non so se Pirlo ha capito che la squadra in questo momento ha una bassissima autostima. Quindi più si perde, più c'è il rischio di restare fuori da tutto. Quindi ogni partita è decisiva. Quindi secondo me è mettere le mani avanti per non cadere indietro, come al solito. Grazie, ciao.
Ciao, lo so Pirlo, io non so se ieri abbia fatto quelle dichiarazioni tanto per, nel senso un po' tattiche, strategiche, però onestamente qualche giorno prima aveva detto che contro Napoli sarebbe stata una finale.
Sai, magari per lui non era decisiva per la classifica. Sì, cerco di aiutarlo in questo modo,
sì,
ecco, diciamo
Fabrizio
così.
Non è decisiva sotto il profilo aritmetico, certo. Ma tu sai benissimo che se dovessi perdere contro il Napoli perderesti contro una rivale, non avresti più il quarto posto e soprattutto in tre gare avresti accumulato soltanto
un punto nel derby.
Capisci che sarebbe una situazione certo. Che quasi precipiterebbe
emotivamente la sarebbe un disastro. Già una squadra che emotivamente non riesce a dimostrare carattere, figuriamoci. Quindi siamo d'accordo con Paolo da Barcellona, comunque sicuramente
non riusciamo purtroppo perché è all'estero a raggiungere il nostro ospite, magari Federico ci proviamo dopo, no? Perché anche se lui dalle 15.30 alle 16 era impegnato, quindi proveremo magari più tardi a richiamarlo. Tanti messaggi, nemmeno serve più darvi il numero, che comunque ripeto 340 54 25 324. Tra un po' invece andremo ad approfondire ancora di più il discorso bianconero con una collega della Gazzetta dello Sport,
la prima radio sportiva del mondo bianconero che segue la tua squadra.
Radio Bianconera, Radio Bianconera. L'unica che conta.
Di nuovo in diretta Quintiliano, Giampietro, Fabrizio Gerolla, la parte tecnica Federico Rossi, tantissimi messaggi. Allora Federico, intanto prepari un po' di vocali, gentilmente ti volevo dire, ma questi convocati, è chiaro che lui sta aspettando i tamponi, no? Perché ancora non ci sono convocati.
Continuiamo ad aggiornare la pagina del sito della Juve per vedere se arrivano questi benedetti convocati, mancano 3 ore e un quarto alla partita. Si gioca alle 18.45, giusto?
Quest'anno sono già 2 o 3 volte che c'è quindi, questo terrore
tra
di
tra 3 ore e 10 minuti si gioca e non abbiamo ancora i convocati
della partita. Questa pressione da virus è incredibile, perché mi ricordo già in altre 2 o 3 occasioni che a poche ore dalla partita non c'erano convocati. Cioè, evidentemente.
È anche brutto per Pirlo, adesso attenzione, preparare una partita in questo modo. Non sai se magari puoi mettere un giocatore, perché magari quel giocatore poi tac diventa positivo e non lo puoi schierare.
Esatto,
assurdo.
Esatto. Infatti questo, per ritornare anche al discorso un po' generale, vale per tutti, che siamo di fronte comunque dallo scorso anno a una situazione anomala in virtù proprio di questa pandemia. Andiamo avanti e poi chiamiamo l'ospite.
Ciao Quintiliano, ciao Fabrizio e Donato della Big Family.
Ciao Donato.
Io
ciao Donato.
Voglio pensarla come Fabrizio. Proviamo a pensare positivo. Perché dobbiamo pensare sempre negativi? È vero che veniamo da 2 batoste, diciamo così, con Benevento e Toro. Però pensiamo alla positiva. Pensiamo che se vinciamo comunque il sogno Champions si avvicina sempre di più. E poi quanto al fatto che loro sono in forma, è il ribaltamento della partita di ritorno che giocammo qualche mese fa, noi eravamo in forma e li abbiamo stracciati e abbiamo perso, chissà che non succeda lo stesso adesso. Ciao e forza Juve.
Ciao Donato, noi non attenzione, io probabilmente ti riferisco, ma io non penso assolutamente negativo, però stiamo ponendo delle ipotesi che credo tutti, no? Stiano cercando di ragionare su questa ipotesi, perché è da giorni che si parla di Pirlo sulla gradina, anzi da dopo il derby, anzi da dopo Benevento.
Ma veramente quindi... da settembre che si parla di Pirlo sulla graticola.
Però
qua
noi pensiamo assolutamente positivo, anzi speriamo di vincere e veramente che sia la sderzata questa volta definitiva, positiva, che permetta alla Juventus di entrare in Champions League, assolutamente.
Comunque te dico la mia, anche stasera la Juve dovesse vincere, ci sarà sempre un macigno sulla schiena di Pirlo fino a fine stagione.
Beh, fino a quando non avremo il risultato finale del campionato, cioè la qualificazione in Champions League. Andiamo avanti con un po' di vocali.
Ciao, buon pomeriggio qui Diliano. Ciao Fabrizio, sono Rossella.
Ciao Rossella.
Ho l'ansia a mille per questa partita, davvero a mille, perché già di norma vivere questa partita da tifosa juventina in Campania, nel Casertano, ha già di suo un perché ogni volta. In questo periodo è un po' particolare perché la mia Juve adesso è un po' fragile, quindi ho sinceramente paura per come scenderà in campo per disputare questa partita. Mi aspetto comunque grande professionalità, voglio ancora avere fiducia in questo gruppo, mi aspetto una botta di orgoglio da parte di tutti, dobbiamo assolutamente vincere questa partita ragazzi, quindi va in campo Juve e piega la squadra di Napoli, ti prego, abbi pietà per chi tifa Juve da queste parti, ciao!
E noi lo capiamo benissimo.
Sta nella tana del lupo, lei.
La tana del lupo, perché proprio. Lei di Caserta mi ha detto che è di Napoli, ancora peggio. Per esempio il nostro Vincenzo Marangio spesso ci racconta, no, di questa rivalità che è ancora più acuita, no? Perché giustamente lui è a casa, ma è come se
non
fosse...
Non lo dire a me che dirigo un sito che parla solo di Napoli Calcio.
Immagino.
E non lasciamo perdere.
Poi tra l'altro negli ultimi anni proprio la rivalità con i partenopei è elevatissima. Non dico che abbia superato quella... con l'Inter, che è impossibile perché quella è storica, però ti assicuro, Fabrizio, tu lo sai, insomma me lo insegni perché dirigi appunto questo sito partenopeo, è molto molto elevata. Un altro vocale e poi chiamiamo magari l'ospite.
Ciao ragazzi, Gabriele da Roma. Voi avete detto che se la Juve avesse battuto Crotone, Benevento, Lazio al 95esimo sarebbe a 2 punti dall'Inter, lo stesso discorso però si può fare all'inverso. Se non avessimo avuto quelle partite che abbiamo vinto giocando malissimo, questo la stavamo sotto al Verona. Ragazzi, i fatti purtroppo sono sotto gli occhi di tutti. La Juve non è una squadra, è inutile che ci giriamo intorno. Non gioca a calcio, non gioca a pallone, è scollato in tutti i reparti. Pirlo non è un allenatore. Ragazzi, mi fa male anche a me dirlo, non è che ci provo gusto. Purtroppo è così, è quello che si vede. Quindi perché continuare con Pirlo? Grazie a tutti.
Perché continuare con Pirlo? Perché intanto aspettiamo l'esito del campionato, perché l'ha scelto Agnelli e perché intende fare, diciamo così, costruire un nuovo progetto. Poi staremo a vedere se andrà o meno avanti. Sai da chi ci facciamo aiutare? Dalla collega della Gazzetta dello Sport, Fabiana Della Valle. Ciao Fabiana.
Ciao, buon pomeriggio a tutti.
Ciao Fabiana, buon pomeriggio.
Allora Fabiana, intanto ti chiedo subito, io all'inizio ho detto gara non decisiva dal punto di vista aritmetico, ma fortemente indirizzante, diciamo così, per quanto riguarda il campionato, e forse ultima chiamata per Pirlo?
Beh, viene da pensarlo, anche se poi non è, diciamo, nello stile della Juventus, magari un allenatore a stagione in corso, quindi sarebbe una cosa sicuramente molto molto inusuale, però è anche vero che è inusuale la situazione, insomma, perché questa qui è una squadra che era stata comunque costruita e aveva l'ambizione di vincere lo scudetto, perché così ci ha detto Andrea Agnelli all'inizio della stagione, così ci ha detto Andrea Pirlo quando è arrivato sulla panchina della Juve, quindi l'obiettivo era quello. Adesso da non vincere lo scudetto a ritrovarsi addirittura fuori dai primi 4 posti sicuramente è la spia di un qualche cosa che non va, insomma, no? Quindi io non me lo aspetto, a meno che la Juventus non perda proprio male oggi e soprattutto non ci si renda conto dall'atteggiamento anche della squadra che l'allenatore non ha più in mano il gruppo e quindi a questo punto bisogna intervenire per forza per evitare.
Ma Fabiana, ma l'ha mai avuto secondo te in mano? Scusa se ti interrompo, ma mi aggancio proprio a questa tua frase.
Allora, devo dire la verità, io all'inizio, a me all'inizio sembrava di vedere la mano dell'allenatore, e anche parlando poi con i giocatori, diciamo, off the record, loro ti dicevano che comunque erano convinti delle idee dell'allenatore, che lo seguivano, che comunque, cioè, c'era uno spirito comune. Piano piano questa cosa è andata molto scemando, perché appunto mentre io all'inizio rispetto a Sarri vedevo comunque che i giocatori cercavano di fare qualche cosa di diverso, magari non riuscendoci fino in fondo, però si vedevano comunque le basi. Io credo che questa squadra sia andata indietro come i gamberi, quindi a un certo punto, in questo momento, non mi sembra, soprattutto dopo le ultime due prestazioni, perché non ho mai visto la Juventus uscire da una sconfitta come quella con il Benevento, una brutta sconfitta per l'avversario e soprattutto per come è maturata, e poi presentarsi dopo la sosta comunque il derby con un atteggiamento così, cioè non è da Juve, ecco. Quindi in questo momento sinceramente io faccio fatica a dire che l'allenatore abbia la squadra in mano, e serve una reazione forte. All'inizio mi sembrava comunque di vedere qualcosa di diverso, e mi sembrava che lui comunque non so, potesse effettivamente iniziare un ciclo. Adesso ho dei dubbi.
Quindi, diciamo, riepilogando rispetto al destino di Pirlo, se perde male, secondo te verrà esonerato? Però
sì, mia idea, perché la società comunque, certo, continua a difenderlo, a blindarlo, a dire che non succederà niente, insomma, cioè almeno non fino alla fine della stagione.
Però sicuramente, secondo te, se non arriva tra le prime quattro, salta Pirlo, no? Questo
io credo di sì.
Esatto. Rispetto sempre al discorso se tiene in mano o meno lo spogliatoio, no? Tu recentemente hai intervistato Marchisio, mi ha impressionato una frase, no? Lui ha detto non è scattata l'alchimia giusta, e torniamo a questo discorso, tra allenatore e giocatori e tra nuovi arrivi e senatori. Secondo te, tra gli altri, questo è il problema principale?
Sì, alla fine credo di sì, perché comunque la forza della Juventus anche nei momenti magari di difficoltà è sempre stata quella di avere un gruppo molto coeso, di avere comunque una base, uno zoccolo duro, quello dei senatori, appunto, che alla fine riusciva a trascinare anche gli altri, sebbene poi alla fine le divisioni ci siano sempre state, no? Perché poi i sudamericani, gli stranieri tendono un po' ad andare per conto loro, mentre gli italiani fanno, cioè, sono più legati, insomma, anche poi alla fine per una questione di età, per una questione anagrafica. Invece quest'anno quello che è mancato è stato proprio questo, cioè io credo che lui, cioè Pirlo, non sia riuscito a trasmettere non tanto le sue idee, che quello può essere, diciamo, marginale, anche complicato in una stagione come questa, ecco, forse io quello che gli rimprovero è di aver voluto cambiare troppo in una stagione come questa, quando non c'è il tempo per farlo, perché si gioca ogni tre giorni, non c'è stato il precampionato, quindi cioè voler fare una specie di rivoluzione tattica non era proprio il momento giusto, bisognava cercare di trovare la soluzione più funzionale, più adatta ai giocatori. Però ecco, quello che mi stupisce, mi sorprende, è proprio la mancanza di cioè l'atteggiamento dei giocatori, il modo in cui vanno in campo, il fatto che comunque spesso non si veda quella fame, quella voglia, quella cattiveria che invece è sempre stata la caratteristica di base della Juve. Perché poi Pirlo parla spesso di personalità, dice giocatori, che ai giocatori manca personalità, però cioè, stiamo parlando di giocatori che, cioè, molti di questi giocatori in altre circostanze la personalità l'hanno tirata fuori, quindi io credo che anche la personalità, o comunque la personalità o ce l'hai o non ce l'hai, però la testa è anche quella, l'atteggiamento è una cosa che deve allenare l'allenatore, no? Cioè, certo, che comunque passa durante il lavoro settimanale, quindi da questo punto di vista forse lui non è riuscito a trasmettere a fare in modo, ecco, mettiamo così, che i giocatori tirassero fuori il carattere, tirassero fuori il meglio, insomma,
ha trasmesso quello che era lui come giocatore, Fabiana. Lui era così, però, come caratterialmente,
sì, esatto, era così caratterialmente, però lui così caratterialmente riusciva a tirare fuori il meglio, certo, cioè quando poi andava in campo, quindi il suo è un atteggiamento, e questo sono d'accordo, ci sta, non è che si può pretendere probabilmente che faccia come Conte, che si metta a urlare. Dopodiché però, quando sono in allenamento, lui che deve comunque aiutare i giocatori a dare il meglio, cioè a rendere al di sopra anche delle loro possibilità, che poi è quello che comunque, cioè, Conte l'ha fatto, no? Ricordiamoci Conte, primo anno alla Juventus,
sì, sì,
non
sì.
È, ovviamente veniva da altri tipi di esperienza che ovviamente Pirlo non può avere, però comunque secondo me il grande merito degli allenatori, un allenatore bravo è quello che riesce a far rendere i giocatori al di sopra della loro asticella, no?
E per quanto riguarda, prima di passare, poi Fabrizio sicuramente ti chiederà della gara di questa sera, cosa ti aspetti in campo, eccetera, ti voglio un'ultima cosa sul tecnico. Allegri è un'ombra, una presenza inquietante. Ieri anche le parole di Zidane, eventualmente ovviamente, per il dopo Pirlo, qual è la griglia, diciamo così?
Allegri è un'ombra, sì, per forza, insomma, poi sicuramente, ecco, diciamo che mi sorprende anche che Agnelli, io ci credo alla cena tra amici, perché loro sono rimasti in ottimi rapporti, so che si vedono spesso anche a Torino.
Ha detto anche Pirlo ieri, no?
Esatto, quindi su quello è vero. Detto questo però, insomma, voglio dire, siccome non sono degli sprovveduti, nessuno dei due, farsi beccare insieme in questo momento...
E soprattutto far uscire la notizia in questo momento.
Esatto.
Perché noi facciamo giornalisti come te, quindi no, non è casuale, ovviamente.
Esatto. Infatti, quindi probabilmente per ragioni di opportunità in questo momento avrei evitato. Poi Pirlo senta sempre una serenità, una tranquillità che proprio appunto fa parte del suo carattere, però io... ho visto anche un po' il cambio delle dichiarazioni, no? Mi ricordo che dopo la sconfitta con il Porto lui in conferenza stampa aveva detto un progetto, ho parlato anche adesso con il sì. Presidente, abbiamo un progetto e il progetto va avanti.
Adesso detto, dipende da me.
Esatto, dipende da me, devo essere io a dimostrarmi la Juventus, quindi io credo che anche da parte sua, per quanto abbia ribadito di sentire la fiducia del Presidente, anche lui si renda conto che il vento è cambiato, insomma, che comunque... il progetto andrà avanti se lui dimostrerà la bontà di questo progetto da qui alla fine di questo campionato, perché secondo me poi alla fine non è tanto logico che non arrivare quarti significherebbe il disastro per la Juve dal punto di vista economico, d'immagine e tutto, ma cioè non è tanto neanche il piazzamento quanto capire siccome i giocatori, alcuni sicuramente andranno via, ma non è che si possono cambiare tutti dalla A alla Z,
sì.
Cioè se il progetto per un anno non ha funzionato, cioè non ha dato comunque almeno le basi, cioè su che cosa vai avanti? È questo che io mi dico, cioè questo secondo me su cui sta riflettendo la Juventus, cioè capire se comunque i giocatori lo seguono, se ci sono le basi da cui ripartire l'anno prossimo, oppure è meglio dire vabbè, abbiamo provato però abbiamo sbagliato.
Senti Fabiana, per stare sulla cronaca, mancano 3 ore alla partita e non ci sono ancora i convocati.
Esatto.
No, siamo tutti in attesa, probabilmente
effetto
anche voi in redazione,
COVID,
no?
Effetto COVID.
Questa...
sì, immagino che sia per colpa dei tamponi.
Appunto,
perché...
ma non potrebbe essere una notizia che magari c'è qualche cosa che non ci vogliono ancora dire? Io adesso ovviamente l'amplifico, cioè cercando una notizia dove non c'è ancora nulla.
Allora, in realtà... lo dico per esperienza personale, di solito quando c'è qualcuno positivo così viene fuori prima, quindi io ancora non ho saputo niente, quindi io veramente questa volta sono riuscita a tenere tutto a tacere, oppure effettivamente stanno aspettando l'esito e non si sa nulla, perché devo dire che nei casi sia di Cuadrado che di Bernardeschi, insomma, che finora quasi tutti i giocatori, bene o male, la notizia aveva iniziato a girare prima del comunicato ufficiale, quindi al momento veramente oggi tutto tace proprio.
Sì, tutto tace.
Immagino che sia...
cioè, tra un po' i giocatori che... dovrebbero salire sul pullman e Pirlo esatto, deve ancora sì. Dirgli ok, tu parti e tu resti in hotel.
Esatto, e al di là adesso al netto diciamo dei tamponi, dell'esito dei tamponi, cosa ti aspetti per quanto riguarda l'11 titolare, qualche sorpresa?
Ma allora, io credo che sorprese non ce ne possono essere molte, vista anche la situazione. La variabile può essere Cuadrado, che può fare il testino oppure può fare l'esterno alto, a seconda di chi sceglierà Pirlo poi dall'altra parte, cioè se sceglierà di far giocare Danilo a sinistra oppure di confermare Alessandro, quindi in quel caso far giocare Danilo a destra e alzare Cuadrado. La variabile sono più che altro le condizioni dei centrocampisti, perché Arthur e McKennie sono tutte e due convocati, cioè immagino che saranno convocati perché non li abbiamo, però lui ha detto, da come ha parlato ieri Pirlo, ci saranno, soltanto che tutte e due non sono al top, quindi Arthur più che altro è una situazione in cui lui deve stringere i denti e sopportare il dolore, quindi credo che sarà, dipenderà dalle sue condizioni, quindi o giocherà Arthur con Bentancur oppure potrebbe essere appunto un Bentancur Rabiot, e anche lì McKenny, se gioca lui, io credo che se gioca McKenny Cuadrado farà il terzino e Danilo starà a sinistra, quindi starà fuori Alexandro, insomma, poi Morata, Ronaldo, quindi Pala, che me lo aspetto insomma in campo almeno per una buona mezz'ora, da come ha parlato Pirlo, non, almeno diciamo dal punto di vista atletico, adesso che è passato il dolore, dal punto di vista atletico ovvio non hai 90 minuti nelle gambe, però insomma dovrebbe essere pronto.
Certo, grazie Fabiana e buon lavoro.
Grazie, ciao Fabiana, ciao. Ciao, buona, ciao, giornata, ciao, ciao. Buon lavoro.
Grazie a Fabiana Della Valle della Gazzetta dello Sport. Giustamente diceva Fabrizio, stiamo aspettando questi convocati, tra un po' salgono sul pullman e magari hanno la lista, no, di chi sarà convocato. Però
sembra di essere a scuola, faranno l'appello nella hall dell'hotel. Allora,
però purtroppo questi sono
Dybala, sì, ci sei. Ronaldo, sì, ci sei.
Il periodo di pandemia è anche questo. Andiamo avanti con qualche vocale, poi ne leggo qualcun altro, eh.
Ciao Quintiliano, ciao Fabrizio, buon pomeriggio, sono Massimo da Prato.
Ciao. Ciao Massimo.
Allora, io vi pongo un quesito, risposta secca, sì o no. Pirlo, secondo voi, rimane l'anno prossimo? Un abbraccio.
Io rispondo subito, ho dei grossi dubbi. Tu Fabrizio?
Ne ho altrettanti, forse pure di più di te.
A prescindere da come andrà
la stagione. A prescindere di come va la stagione, come va la stagione. Perché questo benedetto progetto Pirlo forse non è mai esistito.
Non è decollato, diciamo.
Non è
così.
Decollato, non è esistito. Lo hanno dovuto improvvisare. E le improvvisazioni in casa Juve non esistono.
Il dubbio c'è, il dubbio c'è. Andiamo avanti.
Ciao, sono Santo.
Ciao.
Ma non vi ricordate com'era bello quando c'era Allegri? Cioè, io personalmente mi sentivo protetto. Come tifoso da tutto il mondo esterno che ci attaccava, perché le sue frecciatine Max le lanciava al mondo anti Juve. Ciao a tutti.
Ciao, diciamo che la Juventus è attaccata lo stesso anche quest'anno, che non va benissimo, diciamo così, quindi è una cosa storica questa di attaccare la Juventus, forse solo nell'anno di Serie B, no, è stata lasciata un po' in santa pace, guarda caso.
Ciao Quintiliano, ciao Fabrizio, buon pomeriggio, sono Danny.
Ciao Danny.
Ieri
ciao.
La conferenza stampa di Mister Pirlo non mi ha fatto impazzire, perché comunque definisce questa partita non decisiva per la Juventus. No, questa è una gara decisiva per la Juventus e secondo me deve essere decisiva anche per il suo futuro, perché se oggi dovesse arrivare una sconfitta, secondo me sarebbe giusto e imminente un cambio di guida tecnica. Assolutamente, per centrare l'obiettivo dei primi quattro posti, perché è vero, questa squadra non sarà costruita bene, ha avuto infortuni, ha avuto quello che vogliamo, ma non può trovarsi al quarto barra quinto posto a tutti questi punti di distanza dalla prima. Questa è una squadra che poteva ampiamente giocarsi lo scudetto, secondo me. Ciao, fino alla fine.
Giusta, non lo so, l'eventuale allontanamento di Pirlo in caso di sconfitta, io personalmente lo riterrei quantomeno opportuno. Ecco, questo sì, giusto non lo so, perché ci sono tante componenti. Pirlo non è l'unico colpevole, l'hai detto tu Fabrizio, no, però...
Però la Juve, come diceva prima la nostra collega della Gazzetta, non è consona a fare queste cose.
Sì,
quindi
sarebbe la prima, nemmeno con Del Neri, per esempio, tanto
so,
per citarne uno.
Hai mandato via qualche allenatore in tempi ormai dove era fatto, i giochi erano fatti, mandi via uno come Pirlo a 8-9 giornate dalla fine? Non lo so, la vedo dura, bisogna vedere. Volevo rispondere a un messaggio di un ascoltatore solo, che ci dice che le società non sono obbligate a dare i convocati. Attenzione, è vero, questo lo sappiamo, però la Juve l'ha sempre dati i convocati. Quindi fatto stesso che sono quasi le 16 e non si sappia ancora nulla dei convocati della Juve è quantomeno strano.
Sì.
Poi magari oggi hanno deciso di non darli e li vedremo tutti in campo,
cosa che non credo,
mai successo,
Fabrizio.
Mai
tra
successo.
L'altro ricordiamo fischio d'inizio 18:45 in concomitanza con Inter Sassuolo, l'altra gara. Ragazzi, sono due mesi che la prossima è decisiva e le abbiamo sbagliate praticamente tutte. Hai ragione anche tu. A Napoli siamo riusciti a perdere contro una squadra a pezzi a cui mancavano 2-3 titolari. Quando dopo la sentenza ribaltone del CONI avevamo mille motivi per mangiarceli, siamo andati molli e senza voglia. Juve irriconoscibile, stasera ci vuole un miracolo. Saluti da Marco. Un miracolo non lo so, ma ci vuole una grande gara. Sicuramente ci vuole una
basterebbe
gara.
Basterebbe una grande Juve.
Esatto, una gara da Juve, quella.
Anche una, diciamo, Juve normale, forse.
Quella vera. Salve, sono Giovanni da Bosconero. Stasera sarà dura perché credo che ci sarà orgoglio da parte di tutti. Pirlo secondo me rimane fino a fine stagione e poi Allegri. Mercato, cosa ne pensate di Verratti, Palmieri, Zapata, Locatelli? Siete bravissimi fino alla fine. Grazie del bravissimi. Hai fatto un mercato esoso, forse con
300 milioni così.
Forse con la cessione di Ronaldo e di qualcun altro, perché comunque sarebbe sarebbero tanti soldi.
Poi devi trovare una valigetta con 150 milioni per terra, allora ok, forse riusciamo a fare un mercato del genere.
Allegri non è l'unico allenatore al mondo, ma è l'unico dei grandi che accetterebbe questa Juve ridotta così. Severino, a proposito di allenatori, Fabrizio, tra i nomi, perché è uno di quelli disoccupati, no? Di allenatori, eventualmente Pirlo non dovesse essere esonerato, si è fatto quello di Spalletti. E beh, io siccome... gli ho mandato un messaggio, mi ha detto: non mi ha cercato nessuno, punto esclamativo. Non so se abbia detto la verità o meno, però insomma,
diciamo che anche in questo periodo parlare di Spalletti dopo che tutti abbiamo visto la serie, no, del film di Totti, non sarebbe l'allenatore giusto nel momento giusto. Grande tecnico, poi noi che viviamo a Roma l'abbiamo anche conosciuto in altri aspetti, no? L'abbiamo visto allenare, l'abbiamo visto fare tante belle cose. Però non sarebbe l'allenatore.
Non regge emotivamente, diciamo così.
Sarebbe un Sarri 2 la vendetta.
Eh sì. Possibile che dei semplici tifosi come noi hanno la lucidità di sapere cosa fare sul mercato, in campo, in società, per il bene della Juve, e invece persone come Paratici, Nedved e Pirlo non si rendano conto che la squadra ha bisogno di uno scossone a livello di guida tecnica? Saluti da Saverio. Secondo me loro si rendono conto. Stasera bisogna solo vincere, il pareggio non serve a nulla. Massimiliano Roma, sono d'accordo con te, Massimiliano. Io il pareggio non solo non ci metterei una firma, ma lo vedrei
è una
come...
mezza sconfitta. Esatto. Oggi il pareggio stasera,
non tanto perché l'avversario, perché è di qualità, perché comunque ai fini tuoi della classifica non ti servirebbe,
come lo è stato nel derby, ricordiamolo.
Esatto. Però la differenza è che lì giocavi contro il Torino, che è quart'ultima in classifica, però giochi contro il Napoli oggi, è una squadra molto più forte. Ciao ragazzi, la mossa di rottura potrebbe essere un 4-3-3 puro con Tridente, Morata, Ronaldo e Chiesa, ma Pirlo non lo farà perché sino ad ora ha dimostrato di essersi intestardito con questo modulo totalmente inefficace e senza un piano B se il gioco primario non funziona. Cristian da Moncalieri, diverse volte gli è stato chiesto del cambio di modulo e soprattutto del centrocampo a 3. Al momento lui ha risposto assente a queste sollecitazioni. Buon pomeriggio, auguri per questa vostra nuova avventura in bianco nero. Grazie. Vorrei salutare anche il buon Nicola, che non sento. Saluti da Enzo, lo salutiamo anche noi, Nicola. Quinti, sono senza parole, ci stanno prendendo di nuovo in giro a noi tifosi. Mi riferisco a società e allenatore. Ieri ho sentito dire da Pirlo cose come: domani non è decisiva, fare faccette sarcastiche e infastidite sull'incontro Allegri-Agnelli. Ma come si permette? Qua c'è il bene della Juventus in ballo, non la carriera di Andrea Pirlo. Adesso basta, sono molto infastidito. Aldo da Milano, c'è molto nervosismo.
Tutti parlano di queste parole di Pirlo, tutti i tifosi, abbiamo decine e decine di messaggi, tutti dicono lo stesso, non doveva dire queste cose.
Lo so, questo un altro aspetto, e poi diamo la linea alla regia, alle news, un altro aspetto è proprio l'aspetto appunto
comunicativo.
La ripetizione di parole, comunicativo, che ancora su quel fronte Pirlo deve crescere ancora molto. Giornale radio, no? Giusto? Ok.
Sei minuti in questo istante, siete su Radio Bianconera, l'unica che conta fuori di Juve, Fabrizio Gerolla e Quintiliano Giampietro. E quindi qua messaggi su messaggi, tutti che non sono contenti di Pirlo, di come parla. L'abbiamo detto in chiusura dell'ultimo blocco, gli dobbiamo fare un corso di comunicazione. Ma,
sì, lui deve stare, secondo me deve stare attento a quello che dice. Allora, lo scorso anno Sarri, lo sappiamo benissimo, lui non è un grande comunicatore per alcuni versi. Pirlo, secondo me, dice troppo la verità, deve stare un po' attento. Per esempio, ieri invece si secondo me ha detto una bugia quando ha dichiarato non sarà decisiva. Ma come, 3 giorni fa hai detto che è come una finale, quindi evidentemente una finale è decisiva, no? Quindi bisogna stare un po' attenti. Io non c'ero perché nessuno ha potuto andare alla Continassa, il nostro direttore l'ha seguita via Zoom, non so se qualche ruga diversa nella faccia di Pirlo rispetto al suo modo monoespressivo, secondo me però ieri fa... io ho l'impressione che lui qualcosa sappia.
Ma se sa qualcosa ovviamente non lo lascia trasparire, perché tanto non lascia trasparire, esatto, nulla, esatto, lui. Esatto. Certo che non è, come dicevamo prima, non è stupido Andrea, si rende perfettamente conto. E come diceva prima la collega della Gazzetta, all'inizio si vedeva un'aria diversa anche nel gruppo, nella squadra, e poi quest'aria è cambiata, no? Quindi è tornata un po' la tensione dell'ultimo periodo magari di Sarri, dove però intanto comunque si è vinto uno scudetto, ricordiamolo. Fine, sì.
Certo, sembra quasi, come diceva Fabiana Della Valle, che fino a quando si credeva a questo progetto, comunque anche idea di calcio, la squadra lo seguisse, adesso questa cosa viene meno, ma forse anche inconsapevolmente, capito Fabrizio? Lui non riesce a trasferire quelle che sono
troppo
le sue...
Troppo amici con i giocatori, troppo ancora, non...
Forse, non lo so, questo non possiamo dire.
Ci vogliono
noi
gli allenatori come Lippi, come Conte, come Capello, io sono l'allenatore, tu sei giocatore, tu stai là, io sto qua, non... questo non paga. Ricordiamoci Ciro Ferrara, ragazzi, sì. Un esempio che abbiamo in casa.
Anche se in quel caso però, Fabrizio, si trattava di una società diversa. Qualche vocale e poi ci colleghiamo con il secondo ospite.
Buon pomeriggio, Quindigliano e Fabrizio, sono Luca da Enna.
Ciao Luca.
Innanzitutto bisogna tifare sempre la Juventus, sia quando si vince ma soprattutto quando è in difficoltà. Questa Bravo. È secondo me la base che ogni tifoso dovrebbe avere, ma che si scorda facilmente, soprattutto Bravo. Noi juventini. Vi vorrei girare una domanda, ma secondo voi magari Agnelli già ha preannunciato a Pirlo che la prossima stagione non sarà più l'allenatore, magari mettendolo come secondo di Allegri per fargli fare esperienza, oppure metterlo come doveva essere nell'Under 23? Secondo voi dopo questa esperienza può accettare di fare un passo indietro? Grazie, forza Juve.
Caro Luca, hai fatto una domanda intelligente, perché quello che stavo pensando io, non tanto sul fatto che lui potesse fare il secondo di Allegri, ma sul discorso legato proprio per l'amicizia anche con Andrea Agnelli, no? Magari che lui gli avesse già detto, io ho l'impressione che lui sappia qualcosa, ecco Fabri, dimmi la tua, perché questa non so se sia solo...
sai, guarda, l'abbiamo detto poc'anzi, no? Che forse già Pirlo sa qualche cosa e ovviamente non ce lo racconta a noi, non lo sappiamo, è un grande, è come parlare del sesso degli angeli qua in questo momento, non, Pirlo è impenetrabile da sempre, oggi ancora peggio, quindi... Non lo so, vediamo quello che succede questa sera in campo. Volevo salutare Antonio, non diciamo il cognome per la privacy, che ha avuto un bimbo, lui è juventino, ci ascolta, ha avuto un bimbo che ha fatto un delicato intervento e gli mandiamo un grande abbraccio da Radio Bianconera e sappiamo che è andato tutto bene, Antonio.
Meglio così, meglio così. Allora Fabrizio, adesso voltiamo pagina per qualche istante prima di ritornare su Juve-Napoli, in genere sul campo, diciamo così. Per parlare, lo abbiamo detto prima, no? Di protocollo, visto il periodo, visto tutti i contagiati, visto quello che sta accadendo. E ci colleghiamo via Skype con il dottor Walter Della Frera, che è componente della commissione medico-scientifica della FIGC in quota Asso Calciatori. Dottore, buonasera.
Buonasera a tutti voi.
Salve, grazie innanzitutto.
Buonasera, dottore.
Grazie innanzitutto di aver accettato il nostro invito. Allora, dottore, qui siamo a Radio Bianconera, no? Abbiamo tanti radioascoltatori che adesso le faccio banalmente una domanda, no? Secondo lei, insomma, sappiamo benissimo che Juve-Napoli è stata una sorta di, io lo chiamo peccato originale sotto alcuni punti di vista, no? Perché sappiamo benissimo che nei primi 2 gradi di giudizio della Federcalcio il Napoli fu condannato, salvo poi il collegio di garanzia del CONI aver ribaltato il 22 dicembre, io c'ero lì, la sentenza totalmente. Da allora ad oggi cos'è cambiato visto tutto quello che sta accadendo e soprattutto le ASL che prendono la decisione definitiva?
Ma in pratica non è cambiato niente. Non so se mi sentite bene, sì. O sento un ritorno Ecco, in pratica non ha cambiato niente, nel senso che il protocollo è sempre lo stesso, il protocollo che io continuo a sostenere perché è quello che ci ha permesso di riprendere il campionato e di proseguire a tuttora il campionato pur con le limitazioni del caso. Nel protocollo è sempre stato scritto comunque che l'ultima parola spettava le ATS, cioè le vecchie ASL, e quindi sono loro che poi alla fine, avendo la situazione del territorio ben presente, decidono se c'è un focolaio, se devono fermarsi o meno, quindi diciamo in parole povere l'ultima parola spetta loro. Ecco, il problema nostro è che comunque le ASL in tutta Italia hanno avuto sempre dei comportamenti non univoci, per cui per carità capisco le difficoltà, perché ogni territorio, ogni ATS, ogni medico responsabile ha le sue problematiche da rispettare, e però questo comporta appunto giudizi e limitazioni che sono diverse da regione a regione, da provincia a provincia, e quindi questo ha creato un po' di problematiche da questo punto di vista. Tanto è vero che il presidente Gravina più di una volta ha chiesto se c'era la possibilità di far sì che si potesse uniformare a livello nazionale il comportamento delle ASL di fronte a un protocollo che dovrebbe essere ben chiaro, ma questo fino ad ora non è stato possibile. Quindi il protocollo è in essere, funziona, mi sembra anche abbastanza ben chiaro, ma tutti dovrebbero conoscerlo, però poi è l'ultima parola spetta all'ATS, che decide se c'è un focolaio, sospende la partita e manda tutti a casa, oppure non c'è un focolaio e quindi permette, come da protocollo, di giocare. Ecco, in questo senso, poi ovviamente che diciamo così, che ha fatto giurisprudenza proprio la sentenza definitiva del CONI riguardo alla partita Juve-Napoli, quindi credo che a quel punto un po' tutte le sentenze, ripeto, non è il mio compito, io sono medico, parlo per il protocollo medico-scientifico, non mi interesso volutamente ovviamente delle sentenze, c'è una procura federale, c'è un tribunale, c'è il CONI, quindi è compito loro ovviamente conoscere, sviscerare e legiferare alla fine, quindi ripeto, questo esula dal mio compito, e però è anche altrettanto ovvio, come leggiamo su tutti sui giornali, che di fronte a una sentenza definitiva del CONI nel caso di Juve-Napoli, questo faccio un po' poi da giurisprudenza.
Dottore, una mia considerazione su questo: un mondo come quello del pallone, che fa girare tantissimi soldi, perché non si è presa una decisione da un punto di vista della Federcalcio, della Lega, di vaccinare tutti i giocatori e per evitare così cluster positivi? Cioè, ora ci giocheranno anche gli europei, si rischia di mandare una nazionale che dovrà andare in giro tra hotel, trasferimenti, stadi nuovi, incontrando ambienti nuovi, no, che può succedere di nuovo di tutto. Ma perché non si tirano fuori 2000 vaccini per i giocatori e così almeno questo tipo di mondo si quieta? Io non voglio entrare nella storia dell'etica, perché sì loro e non il pensionato e tutto, anche perché abbiamo visto che 160.000 vaccini sono andati in giro agli amici degli amici, ma non si poteva decidere di vaccinare tutti i calciatori e così si stava un pochino più tranquilli?
Ma secondo me no, il discorso dell'etica per me è estremamente importante. Un passo indietro: quando noi in aprile abbiamo fatto il protocollo e d'accordo con i calciatori, l'associazione calciatori, che per primi stiamo parlando, ricordiamoci di quello della situazione come era in aprile, soprattutto al nord, Piemonte, quindi sapete benissimo,
tragica, certo,
sud, quindi il Brescia, l'Atalanta, il Milan, i calciatori e le morti che c'erano in giro, e la prima cosa che i calciatori mi ha sempre detto: noi non vogliamo essere dei privilegiati, abbiamo genitori, nonni, parenti che non riescono a fare il tampone e che il calciatore riesca invece a farlo assolutamente ci sembrava. Tanto è vero che la Federcalcio, noi come Commissione Medico Scientifica, nel protocollo abbiamo sempre sottolineato: i tamponi sono a carico delle società o della federazione o della Lega o delle società sportive, non devono assolutamente pesare sulla bilancio dello Stato, e quindi non bisogna portare via tamponi alla popolazione in generale. Il vaccino è diverso, non è in vendita, il vaccino non lo si può acquistare, bisogna mettersi in fila e aspettare il proprio turno. L'ha fatto il presidente Mattarella, l'ha fatto Draghi, non vedo perché i calciatori debbano essere dei privilegiati e entrare quindi in una scorciatoia di fronte a tante categorie che già sappiamo dei furbetti che sono già stati e che sono entrati a far vaccini come categorie privilegiate. Ecco, i calciatori, almeno questo è il parere della società dei calciatori, non devono essere dei privilegiati e devono mettersi in coda come tutti gli altri, e anche la posizione dei calciatori. Dopodiché, se ci fosse la possibilità di avere vaccini a pagamento a carico della Federcalcio, saremmo i primi a intervenire in questo senso per non gravare sulla comunità. Però che il calciatore comunque deve essere un privilegiato davanti al settantenne, al sessantenne, al soggetto fragile o altre categorie importanti, ecco, questo non mi sembra corretto dal mio punto di vista.
Dottore, tornando al protocollo, lei giustamente dice le sentenze, io insomma non sono un giurista, sono un medico sportivo e mi occupo appunto della mia materia, però se, adesso proprio prendendo l'esempio della sfida tra Juventus e Napoli, no, all'andata due per la difformità proprio delle ASL, due positivi a Napoli, il Napoli non è partito. Adesso la Juventus ha altrettanti positivi e si gioca. Ma per ovviare a questo, e poi ci sono state anche altre gare peraltro, perché il Parma ha giocato con tanti positivi, il Genoa, ricordo, eccetera. Due cose. Innanzitutto, non crede che in un certo senso, non voglio dire che il campionato sia falsato, ma fortemente condizionato da questo andamento proprio dei positivi e della difformità da parte delle ASL, e cosa si può fare per uniformare questo discorso?
Ma sono d'accordo con lei, come ho detto all'inizio, che c'è una difformità da parte delle ASL, o chiamiamola ATS perché è il nome attuale,
sì,
per cui rischiamo di vedere casi dove il pubblico, i tifosi non capiscono perché ci siano questi comportamenti. Voi parlate fra l'altro di esempi eclatanti a livello di Serie A, ma io so che anche in Serie B e soprattutto in Lega Pro, in Lombardia ci sono tantissime difformità, anche soltanto in Lombardia, nella stessa regione, fra ATS e ATS. Quindi questo crea dei problemi. Come ripeto, si poteva ovviare se ci fosse una figura che uniformasse, come ha chiesto il presidente Gravina, che uniformasse su tutto il territorio nazionale il comportamento delle ATS. Questo attualmente non è stato possibile, ripeto, perché ogni ATS si sente indipendente, diciamo così, valuta la situazione del territorio, sa giudicare se ci può essere un cluster, cioè un focolaio o meno, e quindi questo è un po' il motivo per cui nonostante la volontà della Federcalcio non si è riuscito a raggiungere però un accordo col governo e con il comitato tecnico scientifico affinché ci sia uniformità da parte delle ATS.
Campionato falsato, dottore?
Ma secondo me no, secondo me il campionato non è falsato, abbiamo visto giocatori, squadre che hanno giocato a volte con tante positività o negatività, il contrario di altre, quindi secondo me non è falsato, ma è un mio parere strettamente personale. Ecco, certo, ripeto, se ci fosse un comportamento coerente per tutti sarebbe stato più semplice, più bello, ecco, più capibile. Così no, però penso che poi i valori del campo siano alla fine siano quelli. Ecco.
Le ultime due cose, riapertura degli stadi, abbiamo visto che insomma per quanto riguarda la gara inaugurale degli europei parzialmente verrà riaperto. C'è la possibilità, secondo lei, di poter riaprire anche nelle ultime giornate di Serie A?
Ma la mia è una speranza più che una possibilità, come ho già detto in altre situazioni. Abbiamo accolto come Federcalcio, come società di calciatori, questa apertura da parte del ministro Speranza perché ci sia la presenza per gli europei del pubblico. Quanto pubblico, come, ha demandato poi al comitato tecnico scientifico come regolamentare questo afflusso. Anche se poi quello che occorrerà vedere è l'andamento del virus. Ho sempre detto facilmente che l'agenda l'ha detta il virus, purtroppo non la dettiamo noi. Però ecco, se il numero di vaccini sarà di una certa consistenza e quindi caleranno, come per esempio è successo in Inghilterra, il numero dei contagiati, io mi auguro e spero che se a metà maggio, fine maggio, ci fosse un calo importante dei contagi, che si possa magari aprire a un numero limitato di persone anche le ultime partite di campionato. Questo però, ripeto, è una speranza e non so le intenzioni del governo da questo punto di vista, che in questo momento sono estremamente, giustamente, molto attente, perché vediamo che i contagi, le morti soprattutto, sono ancora tanti, i numeri sono ancora elevati e il calo del contagio è molto molto lento. Vediamo fra 15 giorni se i vaccini partono in maniera significativa e se questo permetterà di abbassare il numero e quindi permettere più aperture. Sarebbe un segnale importante per tutta la popolazione, perché sarebbe l'inizio almeno di un ritorno alla normalità, di un parziale ritorno alla normalità, vedere anche un numero esiguo di spettatori, magari vaccinati, perché no, che possono frequentare uno stadio, una partita di calcio, potrebbe essere per tutta la nazione un motivo per dire oh, forse è il momento in cui sta cambiando qualcosa finalmente.
Non c'è dubbio, l'ultimissima veramente, dottore, nel ringraziarla. È d'accordo con l'allarme lanciato da Guardiola, che lui ha detto la UEFA e la FIFA stanno uccidendo, ho usato questo termine, i calciatori, si riferiva ovviamente ai tantissimi e ravvicinati impegni. È d'accordo su questo, visto che lei è in quota, come ho detto quando l'ho presentata, anche all'Asso Calciatori Italiano?
Ma indubbiamente le partite, i campionati con partite così ravvicinate, poi anche per chi partecipa alle coppe, impediscono un adeguato allenamento, impediscono sicuramente una possibilità di recupero adeguati, ma soprattutto di allenarsi in maniera adeguata, giocare la domenica, il mercoledì, il venerdì, il sabato, il lunedì, quindi impedisce ai preparatori atletici di fare un discorso di preparazione adeguata e quindi di prevenzione degli infortuni. Ecco, da questo punto di vista ovviamente i calciatori stanno subendo un carico di lavoro dal punto di vista sportivo ovviamente, sui loro muscoli, sulla loro struttura fisica importante, quindi ci vuole molta attenzione da parte degli allenatori e dei preparatori atletici per limitare al minimo gli infortuni e i disagi per i calciatori. Io so che i medici sportivi, i medici di società sono molto al lavoro in questo periodo, perché effettivamente il numero degli infortuni cresce inevitabilmente, ecco, con il sovraccarico di impegno. Quindi diciamo, anche se nei toni forse è un po' esagerato, sicuramente il richiamo alla salute e all'integrità dei calciatori da parte di Guardiola non è fuori luogo.
Dottore, grazie mille, perché è stato veramente prezioso il suo contributo. Magari ci risentiamo più in là.
Grazie dottore, buona giornata e buon lavoro.
A voi, in bocca al lupo.
Grazie e buon lavoro. Ricordiamo il dottor Della Frera, che è uno dei componenti del comitato tecnico scientifico della Federcalcio, quindi pertinente rispetto al protocollo che lui difende, salvo chiedere comunque, Fabrizio, una figura che renda uniforme.
Credo che ce lo chiediamo tutti.
Esatto.
È arrivato un amico dalla Spagna che ci dice che in Spagna, anzi guarda, se vuoi lo leggo, perché proprio vai. Dice quello che stava dicendo il dottore. In Spagna, ma credo in tutta Europa, il protocollo è identico e sempre le unità sanitarie hanno l'ultima parola. Parliamo della Spagna, dove le autonomie regionali hanno ben altro peso. Come mai in Spagna non hanno rinviato alcuna partita? Ma dice, rispondetemi, perché non diciamo chiaramente che come al solito ci siamo trincerati dietro la tutela della salute per difendere interessi particolari?
Tutti i torti questo nostro amico non li ha, perché è vero che giustamente il dottore giustamente appartiene alla Federcalcio, non potrà mai parlare di campionato falsato, ma convieni con me Fabrizio che se io ho tre positivi l'ASL mi ferma. È un discorso e quindi ho la possibilità di rigiocare la gara, mentre se ne ho per esempio 4 è successo.
Vaglielo dire al Parma che il campionato non è falsato, che ne mancavano 7, esatto, e l'hanno mandato a
ma
giocare.
Ma lo stesso Genoa all'andata contro il Napoli, da cui inizia un po' tutto, focolaio eccetera, quindi è un discorso molto ampio, speriamo che si uniformi le decisioni delle ASL
devono fermarsi, certo, si uniformi, ma non si formano i presidenti delle regioni. De Luca in Campania dice una cosa, Ciri in Piemonte ne dice un'altra. Io ho voluto fare questa domanda appositamente dei vaccini perché non lo sapevo, perché ovviamente non faccio questo mestiere. Io pensavo che i vaccini comunque si potessero comprare.
No, e questo è il punto.
Però ci scrive un amico che ci dice basta andare in Serbia e compri tutti i vaccini che vuoi e vaccini i tuoi giocatori.
Troppo semplice.
Non penso che il problema per la Juve sia comprare 50 vaccini.
Per nessuna società.
A 20 euro l'uno.
Così come non è un problema fare i tamponi, perché sappiamo benissimo, ricordiamolo, che i tamponi vengono fatti dalle società a tutto il gruppo squadra e pagati
perfettamente.
È bene ricordarlo, come ha fatto lo stesso dottore. Abbiamo una valanga di vocali, vai Fabri.
Ciao ragazzi, Mario dalla Sardegna. Beh, che dire, partita direi decisiva fino a un certo punto. Comunque, dopo le delusioni che abbiamo avuto quest'anno, nonostante la vittoria della Supercoppa, naturalmente, insomma, facciamo vedere almeno chi siamo. Tutto qua, poi la partita può andare come può andare, ma almeno lottiamo, perché nelle ultime partite sicuramente non si è vista la Juve che lotta, come sempre. Poi l'annata è questa, dopo 9 anni ci sta, se Dio vuole vinciamo anche la Supercoppa, quindi insomma,
Coppa,
però l'importante nel campo è sempre lottare, almeno quello, lottare. E forse...
Stop, no, abbiamo capito il concetto. Intanto la Coppa Italia, bisogna giocare per la Supercoppa, la Juventus l'ha già vinta, è certo che bisogna lottare. Facciamo vedere chi siamo, no, soprattutto che ancora siamo la Juve, aggiungo io, e non quella questa.
Sì, perché l'abbiamo visto a tratti, a tipo tratti. Del derby ci sono stati 10-15 minuti però... dove hai rivisto che dice "Ah, ecco la Juve" e poi di nuovo scomparsa,
è poco,
si sciolta.
È poco. Avanti.
Ciao ragazzi, sono Pino da Giacarta, come sempre vi seguo.
Grazie.
Ho appena sentito che Pessina dell'Atalanta è anche col Covid, ma secondo me bisognerebbe fermare di nuovo tutto, non si può così. Il Sassuolo non schiera i giocatori, l'Inter gioca senza Caputo, senza Locatelli, e certo è un campionato falsato. Ma cosa fa la Lega? Stanno a guardare, secondo me stanno sbagliando tutto. Bisogna fermarlo sto campionato, niente da fare. Saluti, Pino da Giacarta, vi seguo sempre, ciao.
Ciao Pino. Avanti Fede.
Ciao Quintiliano, ciao Fabrizio, Pierluigi della provincia dell'Aquila. Guarda, ciao. Sto sentendo, ascoltando, state dicendo tutte sacrosante verità. Io anche la vedo come voi. Io ho sempre detto che purtroppo questa stagione qui è figlia di tanti errori fatti negli ultimi due anni. Pirlo, così come tutta quanta la squadra, sta pagando il tutto con gli interessi. Purtroppo gli ultimi due anni sono stati fatti alcuni errori, a mio modo di vedere non è stato rimpiazzato un dirigente come Marotta in società, non si è stato in grado di sostituire Massimiliano Allegri, che bene aveva fatto, però tutto un inizio e tutta una fine, quindi la colpa non è stata esonerare Allegri ma non saperlo rimpiazzare. E Sarri, per carità, non era una rosa che incarnava le caratteristiche tecnico-tattiche del suo credo calcistico, però comunque sia, è stato campione d'Italia, è stato esonerato e magari gli andava data anche un'altra possibilità, è stato preso Pirlo, che è totalmente inesperto, quindi tutta questa serie di errori gestionali e di mercato, perché tante persone a livello di centrocampo non sono, a mio modo di vedere, da Juventus, e quindi stiamo pagando il tutto con gli interessi. Speriamo adesso in un nuovo progetto, già da giugno, che si riescano a vendere alcuni pezzi, a prenderne altri, e che si possa prendere un allenatore, con tutto rispetto per Pirlo, che comunque sia sappia ricostruire una squadra un po' come fece Conte nel 2010, un po' come fece Trapattoni prima che iniziasse il ciclo Lippi, perché noi dobbiamo essere rifondati.
Grazie, una preghiera un po' più breve, perché altrimenti non riusciamo
ad
ascoltarli tutti. Facciamo in tempo un altro messaggio, Fede, altrimenti li leggo. Leggo? Vai.
Ciao Carlo a Santo Domingo, io la situazione Pirlo la vedo tranquilla, secondo me è un allenatore che va riconfermato, vogliono messi i giocatori che devono servire al suo progetto di gioco, infatti hanno ringiovanito la squadra, stanno levando le mele marce, tra i classici Buffon e Bonucci dovrebbero essere epurati, perché comunque sono, secondo me, rompi spogliatoi. E poi basta, e poi lasciarlo andare e farlo giocare. Ricordatevi che Conte, con una grande squadra, quello che è, l'anno scorso cosa ha vinto? Ovo, zero, di conseguenza l'anno scorso. Quest'anno, con una squadra presa già in mano l'anno passato, sta vincendo lo scudetto. Ma l'anno scorso ha vinto la Coppa Italia? No. È arrivato in finale di Coppa Italia? No. È arrivato in Supercoppa Italia? L'ha vinta? No. Ha perso la finale di Coppa UEFA? Ok, pace, l'ha persa, però non l'ha vinta, non è in bacheca. Ok? Benvenuti a bordo nei finali perse. Ciao ciao.
Ciao. Tenuto conto che Agnelli non ha ancora vinto un titolo europeo, non sarebbe meglio andare in Europa League? La si vince stile Siviglia, si gioca anche la Supercoppa. Ciao Tiziano da Milano. No, Tiziano, perché retrocedere, tra virgolette, in Europa League significherebbe una catastrofe, soprattutto economica. Non entrare in Champions League, ragazzi, ve lo ripeto, se non la Juventus non dovesse entrare in Champions League, rischierebbe di perdere da 70 agli 80 milioni di euro. Ultimo break.
Radio Bianconera, nati per vincere.
Ultima parte di Fuori di Juve, poi due in bianconero, poi colpo di tacco, la partita, il pre, il durante e il dopo. Su Radio Bianconera non vi facciamo mancare nulla. Vado a leggere qualche testuale mentre Federico scarica un po' di vocali.
E poi abbiamo un risultato da dare.
E vai, vai, dillo, dalla su.
L'Under 23 della Juve sta giocando, Pistoiese 0, Juventus 1, ha segnato Alejandro Marquez al 68esimo.
Ecco, bene.
Quindi una buona notizia.
Non ricordo quanti gol abbia fatto Dybala l'anno scorso. Ciao e forza Juve, Flavio. Guarda Flavio, rispetto all'anno scorso, e questo è un po' il mio rammarico. L'anno scorso ricordiamolo che Dybala fu premiato come miglior giocatore della Serie A, e io mi aspettavo che fosse l'inizio della consacrazione definitiva e anche, diciamo così, del rinnovo contrattuale che lo avrebbe portato, o lo porterebbe, perché ancora è possibile, ad essere il futuro simbolo della Juventus. Al momento purtroppo è tutto in stand-by. Non so se avete notato, ma ieri sera né Liverpool né Real ricorrevano alla famigerata costruzione dal basso. Il portiere e i difensori spazzano via senza troppi fronzoli. La costruzione del gioco la facevano a centrocampo e non passavano quasi mai la palla indietro, giocando in verticale. Toni Kroos con un lancio di 40 metri ha messo in porta Vinicius, altro che Bentancur e Rabiot. Il problema principale della Juve è il centrocampo troppo scarso. Forza Juve, Renato. Renato, sul centrocampo hai ragione al mille per mille. Ieri, quando ho visto il lancio di Toni Kroos e altri passaggi, ho detto: ha fatto più verticalizzazioni Kroos in una gara che tutta la Juventus in questa stagione. È una battuta, ma insomma non è...
Beh, l'abbiamo visto anche fare nel Benevento le verticalizzazioni, sì, quello, non nella Juve, questa è la cosa grave.
Esatto, e quello è il centrocampo, dipende molto dal centrocampo. Ciao ragazzi, Lorenzo da Viterbo, scusate una cosa, ma voi dite che Dybala dall'inizio non vi fidate perché non gioca da 3 mesi, ma invece di Kulusevski, che gioca praticamente sempre, Paolo anche al 30% in campo sempre. Bisogna vedere come sta fisicamente, non è che non mi fidi io, magari se lui sta bene, perché no? Però ho l'impressione che lui lo metta a partita in corso e all'occorrenza.
Poi Kulusevski, ricordiamoci, c'ha 20 anni, ragazzi.
Eh sì, bisogna aspettarlo. Bisogna aspettarlo e secondo me dargli una collocazione tattica vera, altrimenti, bravo, l'abbiamo detto spesso.
L'abbiamo fatto giocare in tutti i posti, tra, esatto, un po' finiva in porta.
Si rischia un ibrido tattico e non sarebbe il massimo per un giocatore. Ma Tudor fa parte dello staff di Pirlo. A cosa servirebbe nella testa dei giocatori una persona che vedono già da un anno tutti i giorni? Serve una persona fresca, segnale rivuole Allegri, lo prendesse subito. Perché Allegri di nuovo? Tre motivi. Primo, è l'ultimo che ha superato gli ottavi. Secondo, perché è arrivato in finale di Champions League con Rincon, Hernandez, Lemina e Sturaro. Infine, perché Max teneva in piedi da solo la comunicazione della Juve, cosa che Sarri e Pirlo non sapranno mai fare. Un abbraccio, firmatevi però. Buongiorno, qui invece ecco un messaggio di tenore opposto. Allegri, mai l'errore, signori, è stato fatto mandando via Sarri, che veniva da un terzo posto in Premier League e la vittoria dell'Europa League, per chi bisognava avere l'umiltà di accontentare Sarri in barba ai famosi senatori, vedi Bonucci che l'hanno silurato, Massimo da Londra. Massimo, puoi avere anche ragione, ma Sarri, da quanto risulta a me, è stato mandato via per problemi oltre il campo. E non aggiungo altro. Mi dispiace dirlo, ma secondo me la Juventus stessa ha voluto far uscire la cosa dell'incontro Agnelli-Allegri per convincere Pirlo a dimettersi. Marco, io credo che il rapporto tra Agnelli e Pirlo sia talmente, diciamo, di amicizia, che magari gli avrà parlato chiaramente, ma non che lui abbia fatto questa mossa in modo da indurlo a dimettersi. Ciao Gobbi, stamattina volevo ascoltare la puntata di ieri di Stile, ma non è più in palinsesto, l'abbiamo detto, Pierluigi da Gelsenkirchen riprenderà la prossima stagione Stile Juventus con Nicola De Bonis. Ciao, mi potete dire per favore qual è l'allenatore ideale per la vostra Juve preferita, senza aspettare i risultati della squadra? Grazie, Emanuele da Atene. Vai, sbilanciati tu.
Zidane? Per me Zidane. Deschamps, ti dico anche Deschamps, perché comunque è stato un grande allenatore.
Che lo meriterebbe anche. E se lo meriterebbe pure. Visto che dalla Serie B riportò, poi fu fatto fuori, riportò la squadra in Serie A. Ciao ragazzi, Pirlo sta allenando in condizioni molto difficili, questo è vero, ma siamo proprio sicuri che con l'esperienza che sta facendo ora non diventi un top allenatore in un paio di anni? Non lo sappiamo. Allegri nelle stesse condizioni avrebbe fatto molto meglio? Ciao Oliver da Aberdeen. Queste sono tutte domande a cui non possiamo dare una risposta. Ne leggo un altro e poi un po' di vocali. Cosa ne pensate del rapporto Ronaldo con Chiesa e Kulusevski, che non si possono vedere? Paolo da Malta, grazie. In che senso? Non lo so. Tattico, secondo me, non... Kulusevski più che altro un po' fuori, ma Chiesa, a mio avviso, anzi, Chiesa lo ritengo il miglior acquisto dell'ultima sessione di mercato rispetto a tutti gli altri, e fatemi dire, forse l'unico con la faccia da Juve, perché è molto grintoso.
E con la fame da Juve.
E con la fame e con la faccia da Juve, intendevo quello, ovviamente. Certo. Andiamo avanti con un po' di vocali, via.
Centrocampo con Arthur, Bentancur, Rabiot, esterni, quadrato a destra, Chiesa a sinistra, attacco Alvaro Morata con Ronaldo. e dal 60esimo in poi potrei far entrare Dybala, che potrebbe fare la differenza. Ciao a tutti.
Ciao, grazie dei consigli per Pirlo, chissà se ti avrà ascoltato.
Mi sa che ci ascolta, perché i convocati ancora non sono usciti, ragazzi. Sono usciti, attenzione, siamo ancora... Sono le 5 meno 20, i convocati non ci stanno.
Va bene, questo è l'effetto Covid. Avanti.
Ciao ragazzi, buonasera.
Ciao.
La partita di questa sera è tutto stare nella formazione. Io mi immagino un'altra invenzione del mister, come al suo solito fare. Alessandro gioca. Anzi, secondo me farà giocare pure Demiral e non Chiellini. E centralmente Rabiot Arthur, anzi Rabiot Bentancur, e di quei vecchi non gioca nessuno. E secondo me stasera la Paola spacca, o le prendiamo, o vinciamo 4-1, 4-2, o perdiamo 4-1, due sole cose. Comunque vado, forza io.
Partita da 1-2, andiamo avanti.
Salve, sono Pasquale. Allora ragazzi, Andrea Pirlo lo sa che l'anno prossimo non è più l'allenatore della Juve. Se voi vedete l'intervista che lui ha fatto dopo il Benevento, lui a una domanda disse: la Juve prenderà le sue decisioni, ha preso le sue decisioni e io ho preso le mie. E poi lui ha aggiunto anche come giusto che sia. Quindi va più chiaro di questo, che volete più? Andate a vedere l'intervista e poi... vediamo se è così o no. Va bene, ciao.
Ciao, grazie, avanti.
Ciao ragazzi, sono Gianmarco, il prof da Viareggio. Ma come puoi dire che il campionato non è falsato nel momento in cui ci sono due pesi e due misure? Anche stasera il Sassuolo gioca con due giocatori, no, che hanno preso il Covid e non vengono schierati. Cioè, mi sembra un po' ipocrita questo discorso. Ciao e forza Juve.
È chiaro che il dottore che fa parte della Federcalcio non può dire che il campionato sia falsato, però ci ha fatto capire che è fortemente condizionato, no, da questo andamento diverso, e lui auspica, ma del resto lo aveva chiesto anche il presidente federale Gravina, che ci sia uniformità nelle ASL, di creare proprio una figura, Fabrizio, che alla fine si prenda una decisione.
Che in un anno non sono stati capaci di fare una regola, un emendamento, una normativa che fosse ineccepibile e inoppugnabile? Cioè,
oppure
non posso credere.
Oppure non hanno voluto.
Bravo.
L'altra ipotesi è questa. Avanti.
Come si fa a dire che il campionato non è falsato? Dopo che ancora l'Inter gioca contro lo Scansuolo, che da noi ce la menavano, Scansuolo, senza tutti i nazionali, senza... Ma dai, ma per favore, cioè, dopo il campionato di cartone si vinceranno quello del tampone. Vabbè. Scusate, ma Nick che fine ha fatto?
Ciao, stile Juventus, lo ripeto per l'ennesima volta, tornerà la prossima stagione. Andiamo avanti e poi nella
Senti, intanto Gabriele da Roma ci dice che Dybala di nuovo dolore al ginocchio, potrebbe non essere convocato. Non so se è una buttad o è un'ultimissima.
Aspettiamo le convocazioni, magari ha sentito qualche collegamento.
Lo leggiamo, l'abbiamo letto intanto.
Un altro e poi leggo un po' di testuale.
Ciao Fabrizio, ciao Quindigliano, sono lo zio Duff della Big Family.
Ciao.
Io guarda, non riesco a credere i certi commenti che facciamo noi sostenitori, forse mi metto anch'io in mezzo, ma quello che dice che c'è da rifondare con una squadra che è stata appena ringiovanita e dichiara a me le marce Buffone e Bonucci, dove porca miseria hanno fatto la storia della Juventus, o quell'altro che dice di ricominciare dalla Coppa UEFA perché Agnelli non ha mai vinto un trofeo europeo. Ecco, io penso che un anno di stallo ci può stare e qualche juventino magari deve incominciare a assaporare che significa tornare a vincere, perché è stato abituato veramente molto bene. Per Juventus-Napoli non mi esprimo, tanto la federazione ha fatto già la sua bella figura a livello europeo e già mi basta così.
Carissimo Quintigliano, carissimi Quintigliano e Fabrizio, anche se in ritardo di un giorno, un grosso in bocca al lupo per la nuova trasmissione, grazie. Un caloroso benvenuto a Fabrizio, che non è nuovo ma è entrato nella grande famiglia quotidiana di RBN, ricordiamolo il sabato, non solo Juve. Per stasera, che dire, io sto cercando di viverla con molta serenità, anche perché la Juve di quest'anno è troppo imprevedibile, capace di prendersi 3 punti stasera con una grande partita per poi cadere di nuovo sabato in casa contro il Genoa, buttando via quanto guadagnato. Quindi calma e sempre forza Juve. Ciao da Yuri. Ciao Yuri. Mi avete dato una vita nuova. Sono juventino di Napoli e purtroppo ho sempre sentito emittenti locali che sputano veleno sulla Juve 48 ore su 24. Ecco. Adesso che ho scoperto voi non vi mollo più. Bravo. Tutta la mia solidarietà all'amica di Caserta, la capisco benissimo. Juve, ti prego, dammi una gioia stasera. Lo speriamo tutti. Ciao ragazzi, il nome Fuori di Juve non suona bene in questo momento. Comunque, forza Juve, sempre Angelo. Fuori di Juve sta perché noi siamo fuori di testa per la Juve. Ma sicuramente, lo diceva ieri il nostro direttore Antonio Paolino, non fuori dalla zona Champions League, per carità.
Solo noi fuori, non la Juve. Attenzione.
Sì, siamo fuori solo io e Fabrizio. Allegri è libero di andare a cena con Agnelli quando lo desidera. Chiaro, certo che è libero di andare con Agnelli, però secondo noi non è stato forse il momento opportuno, ecco. Secondo, a meno che, come abbiamo detto, lo stesso Agnelli non abbia già parlato con Pirlo. Secondo Genito ne manca Chiesa positivo. Daniele, saluti. Non so cosa significa. Mi manca Chiesa positiva.
Ci manca soltanto più Chiesa positiva.
Così
ecco,
voleva dire. Da regolamento la società non è obbligata a dare convocati. L'ha letto prima tu, Fabrizio. Però è quantomeno singolare che ancora non ci siano, vero Fabio? Ancora nulla, no?
Io non ho trovato ancora niente. Sono quasi adesso le 17. Stavo guardando Radio 24, parla di tutti i convocati. Però non vedo niente. Notizie ufficiali ancora.
Nemmeno sul tweet, sul profilo Twitter della Juventus. Ciao ragazzi, io spero che a partire da quest'anno l'ambiente Juve impari a godersi ogni successo, fosse anche solo una Supercoppa che normalmente arriva dopo un altro successo o una Coppa Italia. Spero altresì che quest'anno non si consideri fallimentare una stagione con Supercoppa, piazzamento Champions e Coppa Italia. Sarebbe tanta roba per un anno di dieta, Luca. Hai ragione Luca, infatti speriamo questo. Supercoppa già vinta, speriamo in un piazzamento Champions League e la finale, ricordiamolo, 19 maggio a Reggio Emilia contro l'Atalanta, di alzare anche la Coppa Italia. Sarebbe secondo me, rispetto al fatto che il primo anno di Pirlo, un buon bottino.
Sì,
Fabrizio, no?
Dai. Sì, sì, assolutamente. Però basterà per mantenere Pirlo?
Questo non lo sappiamo. Ciao amici bianconeri, credo che sarebbe opportuno richiamare Sarri. Addirittura lo scorso anno ha vinto tra mille difficoltà con una squadra non sua. Questa rosa è invece adatta al suo gioco.
Ci sono motivi extra calcistici, come ha detto il nostro Ventiliano prima. Esatto. Sarri, non soltanto per motivi, per scelta tecnica, ma anche per altre cose, non è stato più confermato.
Esatto. Ciao Gianpietro, ciao Fabrizio, siete grandi. Vedi, Fabrizio lo chiama a nome ma per cognome, secondo me è invertito. Stile Juventus, che fine ha fatto? L'abbiamo già detto. Ciao ragazzi, io insisto nel sostenere che da qui a fine campionato la squadra deve giocare all'italiana come ha fatto contro Inter e Roma, pensando solo al risultato. Matteo da Fermo. Contro il Torino i fondamentali del calcio sono stati dimenticati, non solo contro il Torino secondo me, come quello di fare un contropiede in netta superiorità numerica 5 contro 2, ricordiamolo Morata soprattutto, anziché appoggiarla, appunto Morata la butta nei piedi del difensore del Toro. Fossi in loro mi vergognerei nel prendere lo stipendio. Speriamo stasera di ritrovare il manuale del calcio contro i nome lodici. Ciao da Luca. Ciao ragazzi, scusate ma oggi non ho sentito ancora su Stile Juventus. Ciao ragazzi, si parla tanto di Morata ma non scordiamoci che ha fatto 7 gol ma anche 9 assist, un assist uguale ad un gol, quindi come se ne avesse fatti 16 in campionato. Beh, non sarebbe proprio da buttare. Che ne dite, Sergio da Palermo? Sergio, è vero, prima parte grande stagione di Morata, poi anche dopo il virus devo dire Fabrizio è calato
ultimamente
moltissimo,
calato molto, non vede più la porta,
sbaglia tantissimo, anche le scelte nel passaggio al compagno. E credo che sia, non sia facile che la Juventus...
È tornato un po' come quell'ultimo Morata che poi fu ceduto.
Fu ceduto e credo che la Juventus ci penserà molto prima di riscattarlo. Una cosa è certa, dalla Spagna dicono che anche nel caso in cui l'Atletico lo riprendesse, Simone Conco non lo vorrebbe e quindi lo cederebbe.
Però anche il riscatto è molto oneroso.
Esatto, quindi la Juve ci penserebbe.
Deve anche capire...
Certo. Ciao ragazzi, ma scusate, la rosa di quest'anno vi sembra tanto più scarsa di quella dell'anno scorso? Secondo me è addirittura più forte. Fate la lista delle entrate e delle uscite, quindi se abbiamo 22 punti in meno, di chi è la colpa se non di Pirlo? Ma non ho dei dubbi sul fatto che questa rosa sia più forte di quella dello scorso anno. Prima di cambiare Pirlo compriamogli 4 centrocampisti di livello europeo, ma 4 sono tanti, fisicamente integri, e poi vediamo, mi basterebbe uno come lui a me. Con questo centrocampo e con tutti gli infortunati avrebbe fallito chiunque. Personalmente cambierei Pirlo solo per Zidane e nessun altro. In Champions stanno emergendo le squadre che hanno puntato sui giovani classe 2000. Noi ne avevamo uno fortissimo, l'abbiamo regalato al PSG. Ci siamo tenuti i parametri zero sempre rotti. Forza Juve, sempre. Qualche altro vocale, Fede, dai che ce la facciamo prima di salutare.
Le ASL in questo campionato, grazie anche al CONI, hanno comandato. Con due contagiati l'ASL di Napoli la rinviò. Adesso la Juve ne ha tre e si gioca. Oibò. Sarebbe grave a pensar male, ma caro Gravina, tutto questo è normale? Allora mi viene inevitabile un malizioso pensierino. Ma non è che il direttore dell'ASL di Torino si chiama per caso Esposito Gennarino? Enrico da Castellammare.
Grande Enrico, qualche giorno, Enrico, lo prometto. Fabrizio, se tu sei d'accordo,
lo chiamiamo
e ce la deve dire in diretta una poesia.
Si deve fare la poesia in diretta.
Perché è veramente bravo. Andiamo avanti.
Ciao ragazzi, Davide da Padova.
Ciao Davide.
Si dice errare umano e perseverare diabolico. Secondo me Pirlo sta perseverando un po' troppo, nel senso, ho sentito Luciano Moggi, ospite a GB Live ieri, e ha detto le stesse cose che penso io, che è inutile far giocare a sinistra Ronaldo, Chiesa, Alexandro e anche Rabiot, quattro giocatori che giocano nella stessa zona di campo e vanno a pestarsi i piedi, come è successo col Porto, che Ronaldo e Alexandro si sono scontrati come due macchine degli autoscontri. E un'altra cosa che ha detto giustamente sempre Moggi è che è inutile che la società e quindi i dirigenti ascoltino e diano retta a giornalisti o a tifosi da bar quando è successo con Allegri, che l'hanno esonerato perché tutti a criticare che bisognava avere il bel gioco di qua, bel gioco di là, vincevamo giocando male, hanno ascoltato queste voci e alla fine questa è dove siamo arrivati.
E il nostro amico ci dice che la Juventus ha provato a cambiare filosofia, no? Calcistica, e invece alla fine, però lo scorso anno, provando a cambiare, come ha detto Fabrizio, uno scudetto l'ha portato a casa. Parlate di amicizia tra presidente e Pirlo in modo semplice. Ricordo che era anche molto amico con Conte. L'importante è prendere decisioni per il bene della Juve, non per l'orticello personale. Giusto. Santo da Torino. Giustissimo, Santo, ma non stiamo dicendo che Agnelli si farebbe condizionare l'amicizia con Pirlo. Su questo non c'è dubbio. No,
però stranamente la notizia che vanno a guardarsi il derby insieme esce in un momento come questo.
Delicatissimo.
Magari si sono visti altre 50 volte prima e non lo sapevamo.
Esatto, non possiamo
sicuramente
dire.
Certo. Si sono visti un sacco di altre volte.
Rispetto all'amicizia con Conte, ricordiamo poi come Conte ha lasciato la Juventus nel famoso luglio 2014, dopo qualche giorno di ritiro.
C'era l'amicizia.
E c'era. Poi soprattutto con quella frase che secondo me lo ha condannato a non tornare mai più alla Juventus finché ci saranno gli Agnelli, cioè non può stare in un ristorante, ricordiamolo sempre questo, in un ristorante da 100 euro con 10 euro in tasca. Quindi questo, insomma, ricordiamo Conte come si è comportato con la Juventus. Ma scusate, la Rosa, questo l'abbiamo già letto.
È arrivato anche un altro vocale, se vuoi, Quintiliano.
Allora, ascoltiamo questo e poi ci salutiamo, dai.
Ciao ragazzi, Alberto da Napoli. Ma
ciao.
Manca un'ora, non ci sono le convocazioni, ve lo dico io perché. Perché non si sa se Dybala deve essere tra i convocati o no, secondo me.
E secondo me non ti
Quando sbaglio. Riguarda sta storia di Pirlo, non Pirlo, stiamo facendo solo una figuraccia in tutta Italia. Si parla troppo e si gioca poco, ok?
Non si sbaglia l'amico da casa, anche perché un altro amico ci scrive che anche lui ha sentito che stamattina Dybala ha avuto un forte dolore, forse non andava neanche in panchina.
Sì, però non credo che questo impedisca di dare la lista dei convocati, Fabrizio. Però,
magari stanno provando a recuperarlo i fisioterapisti e i medici, magari no. Magari soltanto un'illazione che non ha fondamento.
Ok, anche questo Fuori di Juve, la seconda puntata, intanto grazie tante, perché il vostro affetto ci rende ancora più, diciamo, ci carica ancora di più e speriamo che vi stiamo piacendo. No, seconda puntata, perché a noi piace il confronto, che è il sale, secondo me, di questo lavoro, ma in generale della vita. Se poi ci sono delle diversità di vedute, è solo un arricchimento di questa interazione, Fabrizio, l'abbiamo sempre detto. E allora, grazie prima di tutto a Federico Rossi. Ciao Fede,
ciao,
a domani.
Fede.
solito appuntamento 15-13. Grazie Fabrizio, domani sarai collegato via Skype, vero?
Domani mi chiudo nel bunker e quindi sono collegato
e ci
da
sentiremo.
Casa.
Speriamo di ricevere tanti messaggi per una vittoria, perché
ti supporto da casa.
Quindi già preludi a qualcosa di brutto il supporto. Ah, no.
Assolutamente, ti supporto. Ecco, e tu mi supporti e io ti supporto.
Ci supportiamo e sopportiamo a vicenda. Quintiliano Giampietro vi saluta, però vi invito a restare con noi perché, come al solito, due in bianco nero, poi la partita con colpo di tacco durante, dopo la gara, state corrado in bianco nera fino alla fine.
Il cuore dei tifosi della vecchia signora batte su Radio Bianconera.